Il dossier della settimana, lo sapete, per chi è all'ascolto, lo dedichiamo a Gore Vidal. Il 3 ottobre, fra pochissimi giorni, si celebra il centenario della nascita. Vidal è stato uno dei grandi romanzieri dell'America degli anni 50, degli anni 60, è stato anche un grande sceneggiatore, ha partecipato a film storici come Improvvisamente l'estate scorsa o Ben-Hur. È stato anche il primo scrittore omosessuale ad utilizzare la parola gay in un suo romanzo. E noi vogliamo festeggiare il compleanno di Gore Vidal, idealmente, con un viaggio nella letteratura gay, ripercorrendo 70 anni di storia letteraria. Lunedì, lo ricorderete, è ancora disponibile la nostra intervista di apertura a David Levitt. La potete riascoltare tra l'altro online in una versione estesa che non è andata in onda, molto più ampia. Ieri Tommaso Giartosio e questa mattina è con noi Matteo Residori, che saluto. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti e a tutte.
Matteo Residori insegna alla Sorbonne Nouvelle a Parigi e all'Università di Basilea. È specialista di Torquato Tasso e della letteratura del Rinascimento, oltre che di Marcel Proust e della letteratura francese. Ha curato, e ci torneremo, lo scorso anno la riedizione de Il Gay di Paolo Zanotti per Ponte alle Grazie. Si diceva lunedì che uno dei più noti e rivoluzionari scritti di Gore Vidal è stato The City and the Pillar, nella traduzione italiana La Statua di Sale. Il libro esce nel 48, susciterà un enorme scandalo, ma diventa subito un classico, abbastanza subito un classico, in particolare della letteratura gay. Ecco, Matteo Residori, il suo rapporto personale con The City and the Pillar e quali altri libri di Gore Vidal trova importanti da citare? Quanto è stata, insomma, importante per lei anche la, diciamo, la figura pubblica, militante, politica di Vidal?
Allora, se mi permette, prenderei le cose un po' da lontano, parlando più da testimone che da esperto di letteratura in questo caso, perché direi che per chi scopriva la propria singolarità sessuale, diciamo, negli anni 90, come nel mio caso, la letteratura era una specie di rifugio, un luogo dove trovare una comunità, caso genealogie, ideali, vite possibili, vite migliori possibili. E nel mio caso, come forse nel caso di altri, la letteratura anglo-americana, in ogni caso di lingua inglese, ha svolto questo ruolo, direi, più di altre. Erano anni ancora segnati dal ricordo presente, vicino e traumatico dell'epidemia dell'AIDS, però in cui ancora si sentiva, direi, l'afflato e lo slancio vitale e liberatorio degli anni 60-70, insomma, soprattutto in figure come Edmund White, morto di recente, ma anche in autori come lo stesso David Levitt, che avete intervistato l'altro giorno, che ha contato molto per me nella mia esperienza di lettura e di formazione e di scoperta di me attraverso la lettura. In questo contesto direi che Gore Vidal è una figura che ho scoperto un po' in seconda battuta, in modo indiretto, appunto, perché veniva spesso citato come padre nobile o figura di riferimento.
Forse era una cosa anche generazionale, probabilmente.
Era una cosa generazionale, infatti. E per me Gore Vidal era soprattutto una figura pubblica, di saggista molto brillante, anche di membro del jet set, di figura politica. E quindi ero stato un po' sorpreso nello scoprire, grazie alla traduzione uscita da Fazzi nel 98, credo, questo suo ruolo di precorritore, diciamo, e di fondatore della letteratura gay, con La Statua di Sale, questa era la traduzione italiana, che in effetti è un libro molto, molto sorprendente, direi un libro rivoluzionario ma non consolatorio, questo che mi ha ricolpito anche rileggendolo in questi giorni, perché per certi versi rende più visibile che mai, più legittimo che mai il desiderio gay, collegandolo a una figura atipica rispetto agli stereotipi del tempo, perché è un giovane uomo WASP, diremmo oggi, virile, sportivo, e è un libro che mostra anche i danni terribili che fa una società che impedisce al desiderio minoritario omosessuale di esprimersi. Però è un libro non ottimista, un libro che va a finire male, tutto sommato, e che mostra anche i rischi di un'interpretazione, una concezione del desiderio un po' di gemellare, diciamo, come rispecchiamento narcisistico che paralizza il soggetto, in fondo è questo il senso del titolo, La statua risale. Così, quindi è una lettura che mi ha colpito sia per il suo carattere rivoluzionario, sia per il suo carattere, dicevo, non consolatorio.
Ecco, non abbiamo detto in queste pochissime mattinate, siamo partiti lunedì, che forse dobbiamo davvero all'editore Fazzi la riscoperta, almeno per i lettori di lingua italiana, della figura di Gore Vidal. C'è stato un momento in cui Fazzi si è impegnata a dare voce a Gore Vidal ancora in vita e riportandola alla luce con una serie di iniziative editoriali che toccavano i vari ambiti produttivi di Gore Vidal, per cui anche, appunto, lei lo diceva in apertura, l'aspetto del saggista brillante. Torniamo a lei, anche specialista, insomma. Lei, lo dicevamo in apertura, si occupa molto di letteratura rinascimentale, di Proust, ma abbiamo voluto includerla, grazie al lavoro di Lulepoli, che ha curato questa nostra settimana, nella nostra serie su Vidal e la letteratura gay, perché proprio lo scorso anno, per Ponte alle Grazie, ha curato la ripubblicazione di un libro molto singolare, no? Inizialmente redatto negli anni Ottanta, si tratta di Il gay di Paolo Zanotti, un saggio pubblicato per la prima volta nel 2005. Cominciamo col dire, per chi è all'ascolto questa mattina, chi è stato, chi era Paolo Zanotti.
Infatti, sì, purtroppo bisogna ricordarlo e spiegarlo, anche se ritengo che sia riconosciuto da molti come uno dei più grandi scrittori della sua generazione italiana. Infatti, tra le fortune della mia vita c'è stata quella di essere amico di Paolo Zanotti, che è stato mio compagno di studi a Pisa negli anni 90, e che era al tempo stesso un grande, finissimo comparatista e critico letterario e uno scrittore che ha scritto moltissimo, che ha pubblicato purtroppo tardi, il suo primo romanzo edito è uscito nel 2010, Bambini Bonsai, e la cui opera è stata pubblicata, ahimè, in forma per lo più postuma, perché Paolo Zanotti è morto prematuramente nel 2012 a 40, 41 anni. La sua opera narrativa è molto singolare, se ne potrà parlare forse, ma è di una assolutamente inclassificabile, molto libera nell'esplorare modelli alto, basso, nell'esplorare temi in qualche caso premonitori, come quello della crisi climatica. Però nella sua opera c'è anche un versante saggistico, con grandissime qualità di scrittura, è uno scrittore anche molto divertente, che io raccomando anche come tale, e appunto sul versante saggistico esce nel 2005 da Fazzi, che anche in questo caso è meritoria, diciamo, un saggio che si intitola Il gay e che ha uno strano sottotitolo un po' settecentesco, dove si racconta come è stata inventata l'identità omosessuale, introduce già un tono un po' parodico o faceto in ogni caso, nel trattare un tema che peraltro si presenta come molto serio e molto grave.
Prego, prego.
Questo testo è stato, diciamo, molto fortunato, è diventato un piccolo libro di culto, però presso un pubblico abbastanza ristretto, bisogna dirlo. E quindi l'anno scorso, per un altro editore che è diventato l'editore di tutta l'opera di Paolo Zanotti, Ponte alle Grazie, si è decisa una ripubblicazione, per cui ho scritto una postfazione che spiega un po' le circostanze, in cui questo libro è nato, il contesto privato e pubblico in cui è stato scritto, e cerco un po' di spiegare così le ragioni, di un'opera che può suonare oggi forse un po' datata per certi versi, a cominciare dal titolo, ma di cui io cerco di mostrare che in fondo per molti aspetti anticipa quello che oggi si chiamerebbe il queer, insomma.
La interrompo, voglio intanto ricordare l'editore Ponte alle Grazie. Qui potete trovare, chi è all'ascolto questa mattina, Il gay di Paolo Zanotti, che ha un'introduzione appunto del nostro ospite questa mattina, Matteo Residori. Però volevo soffermarmi ancora qualche istante, poi dovremmo avviarci alla conclusione, perché due sono i libri in realtà che Zanotti ha dedicato alla letteratura omosessuale. Abbiamo citato Il Gay, e poi c'è un'antologia pubblicata da Rizzoli nel 2006 intitolata Classici dell'omosessualità. Qual è l'orizzonte, diciamo, estetico, gli intendimenti, soprattutto di questo secondo libro, nel censire i classici dell'omosessualità?
Sì, allora è una trilogia singolare uscita per la Bur, quindi una collana di grande diffusione, ma che propone un canone molto sorprendente rispetto a quelli che già allora cominciavano a diffondersi della letteratura gay, perché tra i testi antologizzati ci sono, non so, La Sirenetta di Andersen, ci sono dei passi di romanzi di Balzac o di Gautier, brani di Colette, di Catherine Mansfield. Si tratta non di documentare una letteratura, appunto, che si concentra in modo esplicito e con rivendicazioni identitarie sull'omosessualità maschile come condizione, destino, ma di mostrare come certe concezioni non normative dell'identità che si diffondono nell'Ottocento fecondino i territori dell'immaginario in modo imprevedibile attraverso degli spostamenti, dei camuffamenti, delle contaminazioni. Quindi è una concezione, diciamo, più larga e più estensiva dell'omosessualità, intesa come, diciamo, resistenza alle identità maschili e femminili normative. Ecco. Quindi è un'esplorazione curiosa e molto sorprendente, ecco, di un patrimonio che si pensava di conoscere e che ci riappare in una luce del tutto nuova e avvincente.
Siamo quasi in chiusura. Un'ultima domanda gliela vorrei porre, una domanda che in parte, insomma, anticipa quanto racconteremo domani con Charlotte Ross. Il Gay, saggio pubblicato da Zanotti ormai 20 anni fa, ma scritto anche molto molto prima, offre un largo spazio anche alla letteratura lesbica, evitando una visione, insomma, un po' troppo identitaria di una letteratura gay, bianca, maschile. Zanotti era in anticipo sui tempi in questo senso?
Senz'altro, ne sono sicuro, e penso che al momento della ripubblicazione del suo libro si sarebbe addirittura potuto cambiare il titolo, si sarebbe potuto intitolare Il Queer più che Il Gay, etichetta che oggi rischia di sembrare un po' escludente, limitativa. Penso si possa ricordare che Paolo Zanotti non si identificava come gay, se gli si fosse stato chiesto non si sarebbe dichiarato gay e concepiva invece questi problemi di identità sessuale come un grimaldello per scardinare, appunto, le identità troppo normative e esplorare modi di essere, di esistere, di amare possibili e diversi.
Allora, Matteo Residori, intanto grazie per essere stato con noi in questa settimana che dedichiamo a Gor Vidal. Da lunedì siamo partiti, arriveremo fino a venerdì e poi ci sarà lo spazio del sabato curato da Monica Bonetti in onda dalle 10 di mattina con il nostro Moby Dick che si aggancerà idealmente a quanto stiamo raccontando ogni giorno alle 11.30 qui dentro Alphaville. Lo ricordo, Matteo Residori insegna alla Sorbonne Nouvelle di Parigi e all'Università di Basilea. Speriamo di risentirla presto, intanto, e buona giornata.
Grazie molte a voi e buona giornata.
Rete 2.